Basta chiederlo allo scienziologo.
Buongiorno, buonasera e bentornati a tutti e a tutte a Disanime, un podcast che parla di anime, ma che in realtà vorrebbe tanto, tanto, tanto parlare di scienza. Perché la scienza è bella. La scienza, come la mamma, ti vuole bene anche se tu la tratti male. Quindi, oggi, per soddisfare questo mio desiderio di parlare di scienza, nonostante abbia un podcast sugli anime, ci giochiamo il jolly e parliamo di Dr. Stone. Un anime che parla di scienza. E visto che, come diceva Bertolt Brecht, lo scopo della scienza non è tanto quello di aprire le porte all'infinito sapere, quanto quello di porre una barriera all'infinita ignoranza, per permettermi di parlare di scienza seriamente, ponendo un limite alla mia di infinita ignoranza, ho invitato qui con me oggi un ospite d'eccellenza. Un ospite talmente illustre che non riuscirete a non chiedervi: ma perché sta parlando con sto deficiente di anime quando potrebbe usare il suo tempo per salvare il mondo? Non lo so, me lo chiedo anch'io. Boh, non lo so. Si vede che così di mercoledì sera era un po' abbacchiato e non aveva voglia di salvare il mondo. Quindi, signori e signore, diamo un caloroso benvenuto a Simone Angioni. Benvenuto, signore.
Ciao, ciao, grazie mille per il benvenuto. L'introduzione comunque prevede che ci sia un altro ospite oltre a me, giusto? Cioè, quello importante è un altro.
No, qua...
Allora hai sbagliato la intro.
Uno importante è già troppo, perché sono già molto in soggezione parlando con te, quindi due non riuscirei proprio a resistere.
Ok, allora hai sbagliato la intro giusta, è che per parlare di scienza hai invitato uno a caso che parla malissimo di scienza da anni.
Allora, visto bene. Che Simone è uno a caso, in realtà lui è un chimico, sì, con un PhD sia in chimica organica che in scienze dei materiali. Giusto?
Sì.
Ricercatore.
Comunque solo uno, cioè conta come uno, non è che conta come due.
No, per me conta come 50. Comunque, ricercatore all'Istituto Italiano di Tecnologia. E
sì, in realtà non sono più ricercatore, ho lasciato, sono all'Istituto Italiano di Tecnologia, ma non sono più ricercatore.
Ma chi se ne frega, già sei all'Istituto Italiano, io manco il portinaio.
Ho smesso, ho lasciato, faccio divulgazione, adesso mi occupo di divulgazione della scienza.
E infatti, oltre a essere uno scienziato di quelli proprio veri, di quelli col camice che scrivono le cose sulle lavagne e tutto, è anche un divulgatore scientifico coi controfiocchi e potete sentirlo parlare di cose belle e interessanti su Scientificast, un podcast tutto italiano sulla scienza, di cui Simone tra l'altro è presidente e socio fondatore, che vi consiglio di ascoltare con la stessa forza con cui vi consiglio di respirare. No, davvero.
Solo?
Cioè... Dovete ascoltare Scientificast. Allora, intanto per non fare la figura dei cocomerari quando i vostri amici parlano di cose che non siano il calcio, o gli anime, per quello che vale.
Sempre che abbiate amici che
Sempre
parlano
che
di qualcosa
amici.
Che non sia di calcio.
Soprattutto in questi giorni.
Esatto. Potrebbe anche essere uno che non abbiate amici, e questa cosa può succedere.
Soprattutto oppure... se ascoltate i podcast sulla scienza e sugli anime, pochi amici con la scienza e con gli anime.
Esatto. Oppure nel secondo caso, se avete amici che parlano solo di calcio, in questo caso vi siete scelti male gli amici. Però è meglio che non avete.
Bravo, comunque. Bravo. E così potete darvi un tono anche con i vostri amici, sembrare intelligenti. Fidatevi, io ho provato e funziona, nessuno si è accorto che sono stupido, perché ascolto Scientificast.
Sì, è un buon modo.
E poi perché se dopo aver visto un telegiornale pensate che questo paese è spacciato ed è tutto da buttare, Scientificast vi ricorda che in realtà ci sono tante persone meravigliose in Italia che possono ancora farci fare bella figura.
E che fanno un sacco di cose interessanti, perché intervistiamo molti ricercatori che fanno ricerche, quindi sì, forse sì. Davvero, no, non è proprio tutto da buttare, anche se comunque una buona dose di polemica non ce la si toglie mai, perché di fatto la polemica è il vero profumo della vita.
Per che poesia!
Esatto, sì.
Sì,
non
vabbè.
È che pubblicità dell'Unieuro, si può dire Unieuro in podcast, spero.
Sì, si può dire.
Okay. Allora, vabbè.
E trovate Scientificast dovunque stiate ascoltando questo podcast, e comunque per sicurezza vi lascio il link nelle note dell'episodio. andate ad ascoltarlo e diventate più intelligenti. E poi tornate ad ascoltare Disanime e diventate più stupidi, così nessuno si accorgerà della differenza.
O viceversa, potete scegliere se
no, credo proprio.
Disanime tra stupidi scendo... insomma, può succedere, insomma, è tutto... Sai che la scienza a volte ha queste reciprocità.
Sì, poi... è un effetto macroquantistico. L'unica
sì,
cosa
sì,
che
le parole a caso. Sì, sì, sì.
Macroquantistico. Comunque... per quanto mi riguarda, questa era l'unica informazione veramente utile di questo episodio. Poi, se volete restare per sentire come spreco il tempo di Simone per parlare di Dr. Stone, liberi di rimanere.
Tanto lo stiamo sprecando tutti assieme, compresi quei poveri disgraziati che ci stanno ascoltando, che salutiamo con gioia, grazie per aver deciso di perdere del tempo assieme a noi.
Mai nessuno è stato così cortese in un podcast, tra l'altro, come in questa introduzione. Gli abbiamo detto di tutto, ci siamo detti di tutto, e adesso che siamo molto in basso possiamo cominciare. Allora, giusto per scaldarci, il tuo rapporto in generale con gli anime?
Allora, io amo gli anime da sempre. In realtà sono un gran fan del Giappone e di un po' tutto quello che è la giapponesità. Uh-huh. Sin da bambino, ovviamente non andavo in Giappone quando ero bambino per ovvi motivi del fatto che...
geografici.
Sì, esatto, c'è questo problema di chilometraggio e del fatto che comunque devi fare un passaporto. I miei genitori, tra l'altro, non amavano gli anime, non li hanno mai amati, e soprattutto all'epoca, adesso io sono giovane dentro ma non più giovanissimo fuori, quindi all'epoca, per esempio, c'era il divieto tassativo di guardare, che ne so, Ken il guerriero.
Esatto, no? Kenshiro.
Quindi il famoso Kuto no Ken non si poteva vedere.
No.
Che io guardavo di nascosto, però. E mi consentivano di guardare Sailor Moon, che però capisci che...
Diciamo aperti dal punto di vista, cioè, di ispirazione sessuale, non lo so.
Allora, perché Sailor Moon ti potevi vederlo quando su Italia 1 davano le prime stagioni. Le prime stagioni erano abbastanza
edulcorate,
lineari, no? Come cosa, cioè, quando poi sono arrivate le Sailor Gender Fluid,
esatto,
era già tutta una roba un po' più moderna e che forse i miei non se ne sono accorti. Comunque...
era questo infilarci, sì, qualcosa di liberale, progressista, mentre tutti erano distratti, ma no, sono solo delle tizie magiche.
Tu guardi la prima stagione che sì, sa di poco, cioè nel senso dal punto di vista dell'innovazione sa di poco, poi la gente dice vabbè, allora quel cartone è così, va bene, no? Invece se Kenshiro ti butta subito nel mondo della
gente
violenza
che gli
cruda,
esplode,
no?
La testa,
e quindi a quel punto tu lo categorizzi così, effettivamente è tutto così, e quindi la categorizzazione è nemmeno sbagliata,
no.
E quindi ci stava, insomma, il divieto per guardare Hokuto no Ken. E poi niente, in realtà poi da più grande ho iniziato a guardare tutti gli anime possibili e immaginabili. E quindi, anche se adesso ho un po' meno tempo, quando posso mi porto in pari con qualcosa che ho lasciato indietro.
Ok.
Alcuni mi hanno, cioè, hanno superato la mia capacità di andare avanti a guardare gli anime, tipo One Piece. Cioè, non ci ha fatto troppi episodi.
One Piece, proprio a livello temporale, credo che ci sotterri tutto. Cioè, nessuno di noi finirà mai One Piece, però perché
bello.
One Piece non finirà mai.
Bello, ma troppo lungo, e soprattutto le puntate sono troppo brevi, cioè mettono troppo anticipazioni all'inizio.
Sì, cioè, 4 minuti di opening, nelle puntate precedenti che dura 10 minuti, sì, poi il prologo, l'ending. Alla fine,
e l'altro che
minuti.
Mi ha battuto per sfinimento è stato il Detective Conan. Mi ha battuto per sfinimento perché mi piace tantissimo... Però anche lì, cioè, erano troppo poche le puntate in cui andava avanti la trama effettiva, no?
Sì, la trama orizzontale di Detective Conan è praticamente inesistente. Cioè, esatto, tu la guardi episodica, tu guardi,
esatto,
per dire, ah,
quindi
chissà
lì,
cosa fa oggi.
Lì mi ha vinto, lui. Prima o poi lo recupererò, però insomma sta andando avanti decenni.
Ma fa niente. Tra l'altro credo che sia, non so se è stato superato da One Piece, credo che sia l'anime con più episodi in assoluto.
Non mi stupisce.
Quindi è una bella montagna da scalare.
E quelli che invece ho finito, tristemente, l'hanno buttata diabolicamente in vacca, tipo Naruto, che è andato a finire,
sì,
in macchissima,
peccato,
alla fine.
Non perché all'inizio, vabbè, questa è una cosa mia, però...
E anche Bleach, in realtà...
Quello sì che è andato in vacca davvero tantissimo.
Bleach è andata veramente in vacca tanto.
Sì. Bleach era un bambino ubriaco che guidava un truck...
E lì a un certo punto hanno detto: la cosa è successa, andiamo avanti con altre due stagioni, avrebbero fatto meglio non farlo.
Sì, quello è uno dei, degli esempi in cui il manga... vabbè, fa niente, questa frase la finisco così. Perché
in
ci
cui
sarebbe...
il manga.
No, partirebbe tutta una cosa infinita su, su questi shonen di lunga run, però fa niente. E invece di robe un po' magari più calde, più brevi, tipo, non so, un Evangelion, un vabbè, Cowboy sì. Bebop.
I classici, Trigun. Evangelion, Cowboy Bebop... in realtà ce ne sono, ne ho guardati tantissimi, adesso non mi ricordo nemmeno i titoli di tutti quelli che ho guardato, in realtà, no, perché ogni tanto mi attacco a Netflix e ne becco qualcuno che c'è lì. In realtà mi sono beccato anche tutte, sono un grandissimo fan di, aspetta, come diavolo si chiama? Che tutte le volte che ne esce una...
Questa però è la mia frase preferita del mese. Sono un grandissimo fan di...
E aspetta, non mi viene come si chiama. Ma no, ma perché esce una stagione ogni morte di Papa, porca vacca. Poi adesso che tu mi hai fatto la domanda, anime più corti, e poi figurati, cioè...
Sì.
A me ne vengo... Adesso me ne stanno venendo in mente 600 e ho il cervello in cui cercano di entrare i titoli di uno e i titoli dell'altro, no?
Come le malattie nel Dottor Barnes.
Esatto, e stanno... Sword Art Online, ecco.
Vabbè, chiudiamo qui questo episodio qua, grazie Simone di essere passato.
Dai, Sword Art Online è molto carino, se non l'avessero buttata poi in vacca con le stagioni successive, secondo me la prima...
Sì, ma andate in vacca la seconda episodio, Sword Art Online.
Vabbè, tutto sommato è uno di quei cartoni che guardi così con poco impegno, perché tanto lui è OP e fa le sue cose, dici
allora, va bene, non c'è problema, qua finiamo di registrare questa bella puntata, poi ti faccio un bel simposio su Sword Art Online e perché fa schifo, durrà tre ore,
sì,
libera la tua
agenda. Convincimi.
Che ci crediate o no, alla fine lo abbiamo fatto davvero, ora Simone è rinsavito e odia Sword Art Online, come è giusto che sia, uno di noi.
Va bene. E dopo tutte queste peripezie siamo finiti su Dr. Stone.
Sì, sì. Che io ho guardato non perché a un certo punto tu mi hai scritto dicendomi ma vieni a parlare di Dr. Stone. Cioè io l'avevo già appena visto, tra l'altro.
La cosa bella di questa puntata è che è spontanea.
Sì. Okay. E in realtà mi era piaciuto molto Dr. Stone. Devo dire che io ho iniziato a guardarlo, non mi ricordo chi mi aveva detto che era un bell'anime e avevo iniziato a guardarlo e mi aveva sorpreso tantissimo, perché rispetto a tutti gli altri anime che tendenzialmente scimmiottano un po' la scienza, ma poi
sì. Beh, come sono... molto delle serie TV e dei film, cioè non è solo un problema degli anime, è proprio un problema di come è rappresentata la scienza in generale.
Ma perché la scienza diventa molto rapidamente funzionale alla trama.
Esatto.
È la trama che funziona alla scienza. E quindi,
questa è cosa giusta.
Ma è giusto che sia così, voglio dire, di fatto gli anime non sono dei documentari, quindi
no,
ha senso che sia così. E invece Dr. Stone si proponeva proprio di essere molto aderente alla scienza, sin dall'inizio.
Sì.
E sono rimasto stupito, e il fatto che sia stato molto aderente alla scienza nelle prime puntate mi ha un po' confuso, perché se poi ci pensi dopo, dici, in realtà ha detto un sacco di vaccate, però il fatto che alcune cose fossero giuste, dico, ah, ma to. E quindi, sai, no, questa sorpresa di
quindi
della...
è il 6 quando ti aspetti il 4 che ti fa l'effetto del 10.
Esatto, è così, è proprio così. Perché in realtà, adesso, la trama di Dr. Stone, per chi non l'ha vista, noi staremo molto attenti a fare solo spoiler. Quindi,
sì, esatto.
È la trama...
Io vorrei dire, intanto, prima di partire con la trama, che per quelli che sono affezionati a questo podcast e lo ascoltano spesso e quindi a questo punto sono pronti a sentire tutta la pappina infinita sulla storia di produzione dell'anime, la regia e così, io questa volta, come tutte le volte in cui abbiamo un ospite, io tutta questa parte la eviterei molto candidamente, intanto per non annoiare l'ospite e poi perché secondo me queste... puntate chiacchierata, ho capito che tendono ad andare anche un po' sul lunghino, quindi tagliamo tutto il superfluo. Quindi io direi appunto di andare con un'introduzione velocissima alla trama, proprio per quelli che magari non hanno mai sentito parlare di Dr. Stone, e poi così un po' liberamente vediamo quello che ci viene da considerare. Tanto gli spunti non mancano di sicuro.
No, ma infatti, cioè, adesso questa puntata, ovviamente chi l'ascolta lo sa già, che durerà 7 ore, quindi non
ok,
è
un mettetevela in saccoccia.
A seguito del Dottor Stone ci sarà lo speciale perché Sword Art Online fa cagare.
Esatto.
E quindi...
Tra l'altro, se io facessi uscire una puntata con su scritto perché dottor, perché, ecco, vedi il lapsus, perché Sword Art Online fa cagare, farei 100 milioni di ascolti, ma non la voglio fare proprio per quello.
Giusto, facciamola una puntata in cui io difendo Sword Art Online, cederò dopo un secondo perché non okay. È che ci siamo.
Allora, trama.
Allora, la trama.
Vado io.
Vai tu.
Allora, un bel giorno, così, senza preavviso o spiegazione, ogni essere umano sulla Terra si trasforma in una statua di pietra. Questo è il setting iniziale. Con il passare dei secoli, la natura rivendica il pianeta, fino a che, finalmente, 3700 anni dopo, un genio adolescente di nome Senku Shigami viene rianimato per cause sconosciute. Trovandosi bloccato in un mondo ormai preistorico, Senku può solo fare affidamento sulla sua incredibile, vastissima conoscenza scientifica per scoprire cosa è successo e ricostruire la civiltà praticamente da zero. Sfortunatamente, una delle prime persone che Senku riesce a risvegliare è l'incredibilmente forte Tsukasa, che è una specie di superuomo apparentemente fatto per vivere nelle nuove selvagge giungle del Giappone e che non scoppia esattamente di voglia all'idea di reinstaurare la società come era prima.
L'altro non si capisce che cosa ci faccia lì, cioè a un certo punto... Cioè...
Perché lui... dice lo troviamo seduto su un ceppo?
No, al di là del fatto che sia seduto su un ceppo, ma perché è un superuomo dalle doti chiaramente sovrannaturali, perché sì. Quest'uomo non è un essere umano.
Perché cioè, nel probabilmente... primo secondo che lo vediamo prende letteralmente a pugno un leone.
Esatto, no, ma poi cioè, fa di quelle cose durante la trama che veramente, cioè Senku dovrebbe strabatterlo con la tecnologia, invece no.
Senku la prima cosa che dovrebbe fare da scienziato è mettersi lì carta e penna e vedere come questo riesce a picchiare un leone. Davvero scienziato, cioè, è la prima curiosità che ti viene in mente.
E la spiegazione che dà l'anime è, ma sì, era uno molto forte fra i campioni di lotta del Giappone. Ora io non so,
classica,
non so come siano i campioni di lotta del Giappone, però onestamente, faccia.
Pensando al morfotipo giapponese, saranno delle bestie incredibili, non saranno proprio di...
Ma al di là di quello, ipotizziamo che sia un drago in tutte le arti marziali, ricadendo quindi in tutti gli stereotipi possibili e immaginabili, esatto. Sull'essere giapponesi. Ma comunque, cioè, sei comunque un essere umano, lì lo trasformano con delle doti veramente nettamente sovraumane.
Vabbè, quindi, questo vabbè, però... io direi
e
che...
In più, la probabilità di beccarlo. Cioè, il ragionamento è, sono inseguito un leone, libero lui... E questo, cioè il primo che mi trovo davanti è il più forte del mondo, cioè tipo in Baki, il padre di Baki, il padre di Baki, te lo becchi così e questo per culo, quindi picchia il leone, ma comunque poi c'è dei problemini perché è il più forte del mondo.
Perché era meglio il leone.
Era meglio il leone, tra l'altro avevi una probabilità su 7 miliardi di persone, proprio lì c'era.
Sì, questi sono un po' di... sospensione di incredulità che sì, diciamo ecco. Che nella media di sospensione di incredulità degli anime io queste cose le tenderei a lasciare anche un po' stare, va bene.
No, ma cioè, in quel caso però sai, mi è caduto un po' l'incredulità e anche un po' qualcos'altro, però, però va bene.
Comunque dicevamo che questo Tsukasa è incredibilmente forte e soprattutto non vuole reinstaurare la società come era prima, come invece vuole Senku, preferendo invece risvegliare solo quelli giovani, quelli che lui chiama i puri, per vivere insieme a lui in questo nuovo luogo incontaminato, nuovo vecchio luogo incontaminato.
Sì, perché i vecchi sono anche meno produttivi.
I vecchi sono meno produttivi, sono dei capitalisti bastardi pieni di proprietà e attaccati ai soldi, invece i giovani, visto che non abbiamo mai un lavoro, certo, ovviamente sono molto più progressisti.
Sì.
E, ovviamente non si fa scrupoli ad uccidere chiunque, il vecchio, chiunque lo provi ad intralciare per costruire la sua nuova utopia, e classico setting da villain. Ora, se questo fosse un normale shonen, la cosa potrebbe tranquillamente finire a calci e pugni. Ma visto che qui abbiamo Senku, che è uno scienziato, allora l'anime può permettersi il lusso narrativo di fermarsi 5 minuti per pensare che tutto sommato forse è meglio crearsi una pistola e sparargli.
Esatto.
Poi svacca anche lui un pochino e decide a un certo punto che gli serve uno smartphone, però l'idea, esatto, era giusta.
Sì. L'idea era effettivamente giusta, cioè, allora, in realtà, sì, anche lì l'anime romanza un pochettino le scelte, perché dovesse fare scelte strategiche non si creerebbe, cioè,
esatto,
l'anime ama essere...
Ha i suoi binari, diciamo, che cerca di non
sì, sporare. Nel senso che la creazione, a un certo punto, vabbè, questo non è spoiler, è di più... comunque a un certo punto viene data priorità a tutte le invenzioni che vengono create da, da Senku all'interno mm-hmm. dell'ambientazione di Dr. Stone, non sono in realtà veramente utili, sono,
sì,
cioè,
esatto.
sono tutte concettualmente, sono tutti dei concetti tattici che di fatto effettivamente portano dei vantaggi OP, quindi più di una pistola, per esempio, c'è il creare una rete di telecomunicazioni.
Esatto, esatto, che è un concetto okay. meraviglioso, se vogliamo, però forse era più efficace la pistola, in effetti.
Però no, perché, cioè, nel senso, sì, bene, però no, perché se io ho una pistola faccio fuori un casino di gente, cioè...
infatti, con quello sbatti. Che sto dicendo io, se proprio non vuoi fare la pistola, puoi fare la dinamite, fai un cannone, puoi fare quello capisci. Che vuoi, cioè, nel senso, non è esatto. che bisogna proprio avere la pistola, però no, diciamo certo. che dal punto di vista bellico poteva decidere che magari il telefono non è proprio la prima necessità. Però
no, anche perché il concetto è, se sei in un ambiente tribale dove la gente vive tutto sommato nelle grotte, uh-huh. a quel punto se tu arrivi a creare lo smartphone, a quel punto tu le grotte le potevi far brillare esatto. con la dinamite molto esatto. prima, capisci?
Esatto.
Però capisco anche che lato persona civilizzata che si occupa di scienza non sia proprio bellissimo di dire, ah, sai cosa costruiamo come prima cosa? La dinamite.
Esatto.
Insomma, forse non... Per uccidere le persone, tra l'altro, cioè, quindi c'è dietro anche un po' di etica nel mostrare che in fondo la scienza non serve solo per costruire le armi, anche se in una situazione come quella, quindi molto primitiva, è chiaro che il primo momento in cui tu utilizzi la scienza è per fabbricare armi.
Adesso che mi hai detto questa cosa qua, mi è venuto in mente che in effetti ci mettono un po' una pezza nella seconda stagione, dove c'è lo scontro effettivo tra...
Che io non ho visto, tra l'altro.
Sì, lo so, infatti ti stavo dicendo proprio questa cosa.
Vai, puoi fare spoiler comunque, non c'è problema.
Faccio spoiler a te.
Sì, puoi fare spoiler a me.
E praticamente ci mettono una pezza dicendo, ok, noi ci scontriamo contro quest'altra frazione di uomini primitivi, però non dobbiamo uccidere nessuno.
No.
E questo mette un po' una pezza al fatto di, ok, non abbiamo costruito un sacco di armi, perché certo. cerchiamo di conquistarli, ma dal punto di vista strategico, senza per forza farli brillare.
E poi in realtà a un certo punto ne costruiscono di armi, però costruiscono katane giapponesi, considerata
esatto.
una delle armi più forti.
Più forti, incredibili. Presentata creato. Proprio come sì, la, sì, sì. L'arma definitiva.
L'arma definitiva è la katana giapponese, cioè un bello spadone a due mani.
E solo il 40% di me non ci ha creduto. Comunque.
Esatto.
La trama in fondo diventa questa cosa, questo conflitto quindi quasi archetipico tra Tsukasa e il suo regno della forza formato da tutti i suoi giovani combattenti risvegliati e Senku e il suo regno della scienza che lui costruisce, questo non l'abbiamo detto, per gran parte della prima stagione con l'aiuto di alcuni uomini primitivi che chissà come sono riusciti a sopravvivere fino al presente. Quindi nella prima stagione da 24 episodi, giusto per dare un paio di coordinate proprio logistiche, nella prima stagione da 24 episodi uscita nel 2019 abbiamo l'intro e Senku che costruisce il suo regno della scienza e nella seconda stagione chiamata Stone Wars, da 11 episodi è terminata qualche settimana fa, come potete intuire dal titolo abbiamo il confronto finale tra le due fazioni. Punto. La frase
sarà una terza?
Sì, è già confermata e ne fanno un breve accenno alla fine della seconda. Però diciamo che il conflitto fra queste due frazioni si conclude nella seconda.
Ok.
La terza vabbè. Sarà un'altra cosa.
Questo mi ha fatto venire voglia di correre immediatamente a guardare la seconda stagione.
E su questo, su questa nota qua ti dico che sì, la seconda stagione è buona. C'è un sacco di hype, alla prima ti mette proprio un sacco di hype per dire ok, mo vediamo che semenano, e invece la seconda stagione passa.
Ah, okay.
Non è brutta, però
okay. Ma in realtà io, guarda, ti dirò, adoro Dr. Stone per le spiegazioni scientifiche che dà delle cose, perché adesso all'inizio l'abbiamo un po' detto, ma forse poi l'abbiamo buttato un po' in vacca, esatto, dicendo che rompe strano un sacco. No, è che nel senso che a un certo punto la credulità si rompe dovuta a queste scelte decisamente non razionali da parte di Senku, ma che sono più legate a una società civile dove è più importante la comunicazione che far fuori l'avversario, che può essere un problema di Senku, che è di fatto una persona estremamente civilizzata e acculturata, che quindi non concepisce l'aggressività diretta. Però all'inizio, effettivamente, quando queste pietre si rompono e lui riesce a trovare questa ricetta per curare la pietrificazione, raccogliendo della
acido nitrico.
Dell'acido nitrico, che in realtà è derivante dalla percolazione del guano, dell'acqua attraverso il guano degli insetti, dei pipistrelli nelle caverne, effettivamente è una cosa abbastanza accurata, nel senso che uno dei motivi, ci sono degli studi che dicono che uno dei motivi con cui le caverne si evolvono nel tempo è proprio dovuto all'acidità derivante dall'acido nitrico contenuto nel guano dei pipistrelli.
Ah, questa non la so.
Quindi, effettivamente, siccome le molte grotte sono alcune grotte sono fatte di carbonati,
quindi un carsismo,
e i carbonati si degradano a contatto con gli acidi, sì, perché liberano anidride carbonica e acqua come sottoprodotto, quindi qualcosa che non è più solido, e quindi effettivamente c'è un'azione in questo tipo di grotte dovuto ovviamente in minima parte al fatto che queste grotte siano state colonizzate siano tuttora colonizzate da pipistrelli. Quello che non torna è che ovviamente l'acido nitrico che viene utilizzato, che viene dall'acidità di quest'acqua, è molto bassa.
Certo.
Quindi in realtà nel racconto di Dr. Stone quello che fa vedere lui è che effettivamente per lui, per depietrificarsi fondamentalmente, per anni, forse centinaia di anni, la grotta continua a gocciolare su di lui, sulla sua faccia, l'acqua che è filtrata dal guano del pipistrello, che questo oltre ad essere un schifosamente poetico poi lui da questa roba qui ci trae una pozione fondamentalmente che però ti depietrifica nel giro di 2 minuti.
Sì, non mi ricordo com'è che si chiama il Nital.
Sì, lui utilizza una miscela di acido nitrico e alcol, alcol etilico, e
per aumentare
l'efficacia. In realtà, sì, boh, vabbè, diciamo che quello che... Allora, l'errore più grosso, adesso se vuoi lo dico,
vai.
L'unica cosa che devo dire è questa. L'unico grosso problema di Dr. Stone non sono le ricette, ma sono la purezza dei composti che lui utilizza. Cioè, la purezza dei composti lui la balza completamente, ma è l'unico vero problema che nella realtà ti impedisce di fare quello che lui fa.
Ah, ok, non avevo minimamente pensato a questa cosa.
Una delle cose che ha permesso di spingere in alto l'industria chimica nel Novecento, fine Ottocento e nel Novecento, è stata la capacità dell'uomo di preparare dei sistemi produttivi che permettessero di ottenere sostanze pure, cosa che prima era difficilissimo da fare. Fra cui il principale processo è quello Haber-Bosch, che è quello che ti permette di ottenere ammoniaca a partire da azoto e idrogeno, e ti permette di ottenere ammoniaca ad una ad elevata purezza. Poi dall'ammoniaca derivi un po' tutto, dai fertilizzanti all'acido nitrico, eccetera. Quindi il problema qual è? È che se tu fossi stato nella preistoria e avessi trovato la caverna di Dr. Stone con l'acido nitrico proveniente dal guano dei pipistrelli, di fatto poi avresti avuto dell'acido nitrico estremamente diluito.
Esatto.
E da quello lì poi tu non ne esci, cioè non riesci poi a ottenere dell'acido nitrico concentrato.
Quindi tu vuoi dire che puoi aggiungerci tutto lo zucchero derivato dal vino che vuoi e tutto l'alcol, eccetera, ma più di un tot non si fa.
Poi più di un tot non riesci a farlo. E lo stesso processo per purificare l'acido nitrico arrivando a quei livelli lì ti servirebbero altri composti puri,
altrettanto puri
che non hai.
Quindi tu dici che cucinare dei composti chimici con dei vasi di terracotta immerso nel fango forse non aiuta la purezza?
No, non aiuta particolarmente la purezza. E in realtà a un certo punto poi lui fa vedere che questi vasi di terracotta che lui costruisce si rompono più spesso di quanto non si rompe di quanto lui faccia vedere. Mm-hmm. Però diciamo che la crescita di competenza di Senku è estremamente rapida e fa pensare che se tu hai le conoscenze di fatto riesci a ottenere. Una volta che io so come si fa, posso farlo.
Esatto.
In realtà non è così, perché c'è tutta una lunghissima strategia che richiede appunto in realtà centinaia d'anni di prove per far sì che tu diventi sufficientemente competente per realizzare quel processo. Guarda, in chimica è una cosa che si vede molto, molto frequente. Io te la racconto così perché... così, perché siamo in confidenza, siamo io e te, non ci ascolta, non c'è nessun altro che ci ascolta a parte io e te. Quando io ero in laboratorio, capitava spesso che magari arrivasse il tesista o il giovane dottorando e gli si dava in mano da fare una reazione. Molto spesso questa reazione tu gli davi in mano, ma gli davi con una metodica, quindi lui aveva perfettamente le competenze teoriche per comprendere quello che stava facendo e aveva una metodica e ti diceva aggiungi questo, scalda A, aggiungi quell'altro, no? Uh-huh. E ti dava anche i contenitori, cosa che in questo caso Senku non ha, tra l'altro. E molte volte la reazione non veniva. O se veniva, veniva comunque peggio di quando la facevo io, che magari avevo scritto la metodica. Eppure, quello che io facevo non era diverso, io seguivo esattamente la metodica, l'avevo scritta io, quindi per forza la seguivo.
È un po' come quando la mamma ti dice, fai questo, tu lo fai uguale, da mangiare, e poi viene a me, a lei viene buonissimo,
sì,
e te fa schifo.
Sì, ma questo vale un po' per tutto, è come se io ti dicessi di piantare un chiodo nel muro. Per piantare un chiodo nel muro, le istruzioni sono semplici, prendi un chiodo, un martello, picchialo dentro il muro, facile. Esatto. Però in realtà, se tu prendi un muratore, te lo fa meglio. Chiedermi perché. Ma non te lo fa meglio.
No, beh, il perché è proprio proprio il punto di questa cosa qua. Cioè, nel senso, le abilità contano e le abilità non si acquisiscono in 5 minuti, ma ci vogliono anni e esperienza.
È difficile valutarla, perché se io dovessi dirti che cosa fa in più di me il muratore che pianta il chiodo nel muro, non te lo saprei dire, perché di fatto utilizza un chiodo, un martello e lo picchia nel muro. E detto così sembra semplicissimo, ma anche su una operazione tutto sommato banale, un muratore te lo fa meglio. E quindi è figurati vero. Un'operazione complessa come quella che cerca di fare Senku
all'inizio, perché poi sbacca anche per i suoi standard.
Beh, poi di lì è fuori, a parte che già c'è tutto il problema del fatto che l'acido nitrico dovrebbe in qualche modo rovinare la pietra, no? Solo che il problema è che mi sta bene, solo che se tu rompi una persona pietrificata dentro non c'è la carne.
Sì, poi pietra. Quello provano a spiegarlo. Ovviamente qua cioè, noi possiamo suddividere non molto facilmente, però abbastanza chiaramente quello che cerca di spiegare Dr. Stone in maniera scientifica e poi l'aspetto fantascientifico.
Certo.
Ovviamente è chiaro che le persone non si tramutano in pietra ed è chiaro che nel caso fossero tramutate in pietra non basterebbe un po' di guano di pipistrello per sono a posto. Lì quello è il reame della fantascienza e allora lì vale un po' tutto, no? L'importante è quanto bene ci ricami intorno, secondo me.
Certo, ma secondo me loro ci ricamano abbastanza bene. A me Dr. Stone non dispiace tutto sommato, anche se a un certo punto diventa... A un certo punto, sin dall'inizio in realtà, è inesatto dal punto di vista scientifico perché appunto decide di superare tutta questa parte qui, no?
Quindi la tua cosa sarebbe non è tanto quello che fa, che ci può anche stare se romanziamo un po' la cosa della purezza, ma in quanto uno scienziato non avrebbe neanche pensato di poter fare quella cosa lì perché sapeva benissimo che non poteva farla.
Allora, io se fossi stato al posto di Senku ci avrei provato. Cioè, avrei passato la vita a provarci, indubbiamente. Ma sono sicuro che ci avrei passato la vita a provarci.
E lui alla fine ce la fa in un anno, penso.
Con pochissimi successi, con scarsissimi successi. Perché comunque i sistemi che tu devi mettere in ballo per riuscire a fare una qualsiasi delle più stupide che fa Senku è veramente molto elevato. E molte volte per poter ottenere quei gradi di purezza, posto che non hai processi industriali e non puoi costruire un processo industriale, perché ti servirebbe molto più tempo per farlo, di fatto ti richiederebbe un'enormità di tempo per poter costruire uno solo di quei processi. Guarda anche la costruzione della polvere da sparo. La costruzione della polvere da sparo è importante, cioè la fa giusta. Non è che sbagli particolarmente nell'idea di costruire la polvere da sparo. Romanzano un po' il fatto che lui abbia sempre il culo di andare a trovare la sorgente pura della...
Quello era il mio grosso problema... Cioè, l'unico grosso problema a livello scientifico realistico che a me personalmente, per quanto riguarda le mie competenze, proprio mi dà fastidissimo, ovvero proprio le risorse.
Sì, lui lavora come in Minecraft.
Esatto.
Il concetto è quello. Tu vai nella filone di zolfo e trovi lo zolfo.
Esatto.
In realtà non è mai così. Trovi sempre un minerale in cui è contenuto lo zolfo, lo devi purificare. Per purificarlo magari devi fonderlo oppure trattarlo con altri agenti chimici che non hai e quindi devi tirarli fuori da qualche parte. E molte volte è un processo a step, no? Cioè ottengo una cosa che è chimicamente pura un po', magari non perfetta, lo utilizzo per estrarre quell'altra cosa ma non è ottima perché non è pura in partenza, però quella via di mezzo riesce a permettermi di creare un altro processo industriale che magari poi nel futuro mi permetterà di estrarre, che ne so, lo zolfo in maniera ancora migliore, no?
Esatto.
Una cosa molto interessante che dice però è quello sui carbonati, che effettivamente è vero, cioè i carbonati
quando all'inizio frantuma le conchiglie.
Esatto, quando all'inizio frantuma le conchiglie, che effettivamente io non ci avevo mai pensato e mi ci ha fatto riflettere Dr. Stone, che avere in mano dei carbonati è forse una delle cose più importanti in un
mondo nell'età della pietra.
Sì, perché effettivamente ti permette di fare un sacco di cose. Partire, per esempio, da tutti gli acidi, fra cui l'acido nitrico, ma anche l'acido solforico, che poi loro riescono a ottenere in un altro modo.
Ok.
E ottenere i sali relativi. Quindi, per esempio, nel caso dell'acido nitrico, il nitrato.
Okay.
Che è poi fondamentale, appunto, per la preparazione della polvere da sparo.
Sì, perché è sal nitro, giusto, la polvere da
sparo. Esatto, che è il famoso sal nitro. Sì, poi il sal nitro lo usi per tutto quello, se vuoi far esplodere qualcosa vai di sal nitro. Mm-hmm. Per esempio, già mischiare sal nitro e zucchero già ti dà qualcosa di...
Quello è stato un bel tocco, Lui l'aggiunge lo zucchero dicendo, sì. Aumenta un pochino. È una cosa che si poteva tranquillamente omettere, invece...
No, su quello è abbastanza preciso. Ti ripeto, quello su cui loro mettono sempre è la purezza. Cioè, quando tu schiacci le conchiglie non è che ottieni carbonato puro. Dovresti, e poi a parte che quante conchiglie dovresti frantumare per...
Ma per quello c'è il classico amico anime dalla forza inestinguibile che può fare giornate intere a raccogliere tutte le conchiglie del mondo e vabbè. Comunque mi hai bruciato proprio tutte le mie prime 5 domande che mi ero preparato a fare.
Non pensavo dovessi fare domande, quindi io sono...
No, ma fai bene.
Però...
No. No, la prima domanda era appunto come possiamo utilizzare le nuove membrane composite a scambio protonico a base di polibenzimidazolo come separatori efficienti e sostenibili per celle a combustibile microbiche. Questa era la prima domanda.
Assolutamente, è facilissimo da fare. Tra l'altro c'è una puntata dedicata di Dr. Stone in cui lui cerca di costruire, di creare della corrente elettrica usando le acque reflue.
quindi era perfetto, visto?
No, vabbè.
No, la prima domanda era cosa pensi da scienziato cosa pensi di Dr. Stone, più che a livello di messaggio e di intrattenimento, che poi magari quello ne discutiamo dopo, proprio a livello tecnico di accuratezza scientifica.
Allora, penso che rispetto a tantissimi altri programmi è incredibilmente preciso su come creare anche delle sostanze, tra virgolette, pericolose.
Sì, infatti poi c'è il piccolo disclaimer in basso che dice «Oh, raga, non fatelo a caso».
Secondo me quel disclaimer è eccessivo, nel senso che comunque, anche se lo facessi a casa, non riusciresti a farlo. Però
sì, con un po' di sgamo magari.
Ecco, però è giusto che lui mettano, cioè eccessivo nel senso che ti fa credere che veramente tu possa riuscire a farle queste cose, in realtà probabilmente no, però
potresti farti male provandoci.
Potresti farti male provandoci, perché effettivamente sono, devo dire, sono molto attenti nel dare delle ricette abbastanza precise. Sì. No, abbastanza accurate.
Sì, sì,
cioè,
sì.
Anche con qualche dettaglietto, come hai detto tu, il dettaglio dello zucchero non è un dettaglio banale.
Mm-hmm.
Quindi... Sì,
sì. Per evitare che i bambini aprano i petardi e poi ci mettano in più lo zucchero per fare un mega petardo, sai.
Ecco, sì, no, cioè, nel senso, sono rimasto... La prima cosa che, appunto, mi ha lasciato stupito proprio questa cosa qui, che sono molto attenti nelle ricette.
Mm-hmm. E per quanto mi riguarda, come già accennavo prima, il mio punto di vista è l'unica veramente cosa che mi ha dato fastidio sono le risorse. E basta. Quello era il mio unico grosso problema a livello realistico. Ma no, sì. Intanto per quello che dicevi tu, ovvero la purezza, che non è che vai lì e becchi una roba e dici ok, a posto. Ma tanto perché, cioè, non esiste che questi sono nel posto del mondo con tutte le risorse che hanno bisogno, cioè questi hanno tutti i minerali della terra a una passeggiata nei boschi da casa, cioè non è possibile.
Sì, questo è abbastanza, e soprattutto Senku lo sa, capisci che, cioè...
esatto. Cioè, quello secondo me è la licenza narrativa più grossa che si prende l'anime, secondo me.
Sì,
che poi loro tra l'altro a un certo punto la risolvono mettendoci uno Skarn, che è vero che è l'asso di bastoni dei giacimenti, ed è vero che, essendo metasomatico, potresti anche trovarlo in Giappone. Però, tanto auguri trovarlo, prima di tutto.
Sì.
E poi, soprattutto, auguri a tirarci fuori quello che ti serve, perché non è mica che sia tutto lì bello, bello, pronto da essere raccolto. A mano, poi. Sì, cioè,
a mano, esatto. Perché so, anche solo se tu dovessi picconare un po', ti serve un piccone.
Esatto.
Quindi, già non ce l'hai, quindi facilissima come... cosa.
E che poi il punto è proprio quello lì, cioè anche lo Skarn, bravo, sì, ci sono molte cose, ma non è che c'è proprio ogni cosa.
No, certo.
Che poi l'altra cosa è che Senku almeno dice, saprebbe dove guardare, no? Vede uno Skarn e dice, ok, quello è uno Skarn, ci posso tirare fuori quello che voglio, no? Ma appena lui arriva al villaggio, c'è Chrom lì, l'altro scienziato primitivo, diciamo, che ha già un magazzino pieno di tutti i minerali del mondo che ha trovato un po' così, andando a far funghi, lui trovava l'oro e il corindone.
Cioè, sì, così tra l'altro.
Tra l'altro neanche super... l'oro alluvionale, che dici che magari un po' di culo, magari lo trovi anche. Cioè proprio l'oro nativo.
Sì.
Vabbè, divaghiamo.
E quindi sì, in realtà... su questo sono abbastanza... Sì, lasciano un po' andare.
È un po' una forzatura. Sì. Però effettivamente, a loro discapito, bisogna dire che avere già tutta la materia prima per fare poi le cose davvero interessanti mi sembra un prerequisito fondamentale per mantenere un ritmo un minimo decente. Se in effetti
devi
mettere
non
anche la puntata dove vanno a raccogliere le robe, allora auguri. È vero che ci guadagni di realismo, ma forse perdi un po' troppo a scapito dell'intrattenimento.
No, assolutamente. Sì, questo sono d'accordo. L'altra cosa che non mi torna tanto è la parte in cui fa appunto la sorgente di acido solforico.
Quello volevo chiederti tantissimo, perché esiste quella cosa lì? Esiste davvero? C'è questa pozza di acido dove loro vanno e prendono borracciate di acido solforico così?
Servirebbe un geologo. No,
aia.
No, allora, il problema è che a me non risulta... Sicuramente esisteranno delle sorgenti... adesso io vado un po' a logica. Sorgenti di questo tipo possono esserci vicino a zone vulcaniche che hanno delle emissioni di zolfo. Le anidride di zolfo, che possono uscire appunto dal terreno a contatto con l'acqua, possono generare acido solforico, che però rimaniamo sempre al solito problema della concentrazione,
okay,
che non può essere troppo elevata. Sono sicuro che ci siano delle sorgenti acide, perché è successo in passato negli Stati Uniti che qualcuno ci sia finito dentro. Mi pare a Yellowstone, e si è caduto dentro, era una sorgente calda, quindi già a temperature abbastanza elevate, tipo magari 50 gradi, tipo 60 gradi, e quindi rimanendoci intrappolato dentro e c'è morto dopo qualche ora. La mattina dopo, quando sono arrivati, hanno trovato tipo il corpo mezzo decomposto dovuto mezzo all'alta sciolto. Acidità della sorgente dell'acqua, però non è che è acido solforico, cioè è un po' il discorso prima della purezza, no?
Esatto.
Però è vero che nelle zone di questo tipo mi aspetto che ci siano dei vapori dovuti probabilmente alla presenza di acido solfidrico, perché se c'è acido solforico probabilmente c'è anche dell'acido solfidrico in zona, che quindi dà dei problemi non indifferenti nel momento in cui tu ti avvicini. L'acido solfidrico puzza di uova marcio, quindi in realtà te ne accorgi.
E non c'era bisogno di fare la lancia?
No, ecco, la lancia, giusto, non mi veniva in mente, non mi ricordavo più che allora avevano fatto la lancia che diventava nera, scura, sì. Probabilmente dovuta alla formazione di solfuri con il metallo, oppure loro intendevano, non lo so, vapori, non so di cos'altro potesse essere, forse vapori di anidride solforosa, non lo so. Però potrebbero essere vapori di zolfo, cioè di acido solfidrico, e in quel caso no, non serve l'acido solfidrico.
Lo senti, prima di morire lo senti.
Lo senti, sì. E basta, no, in realtà è... Quindi sì, lì poi le maschere in realtà mi convincono un po' poco, perché lì loro avevano utilizzato
le maschere
antigas per sopravvivere all'acido solfidrico, però... Se sei in un ambiente così corrosivo, dubito che delle sostanze...
Cioè, lo fa a carboni attivi, tra l'altro, mi sembra di ricordare.
Poi quello forse è il meno, cioè forse l'idea del farlo a carboni attivi è l'idea meno assurda. Il problema più grosso è che in realtà lo fai con mezzi di fortuna e quindi... Non hai una...
Sì, l'efficacia...
Non hai una grande efficacia, cioè esatto. È prevedibile che effettivamente in un ambiente così corrosivo ti tenda un po' a...
Sì, si scioglie la maschera più che il carbonetto.
Sì, sì. Okay. Quindi sì, esatto, si scioglie un po' la maschera, quindi insomma dovresti usare delle plastiche, che però tanta bella fortuna in quell'ambiente lì.
Che poi lo fa, mi sembra, esistente. Alla fine, con l'alveare... Lo fa allora, la plastica.
Lo fa, ma non mi ricordo che plastica faccia.
Non mi ricordo neanch'io. Lo fa con la cera d'api, mi sembra. Vabbè.
Poi c'è anche tutta la parte della creazione di spade, eccetera, che anche lì la forgiatura non è che fosse così, partendo dal niente, perché loro partono proprio dall'età della pietra,
sì,
quindi
sì.
Incontrano gente che non ha competenza nei metalli.
Cioè proprio le lance con su un ciocco di sasso appuntito.
Sì. E quindi anche lì forgiare delle plastiche, dei metalli non è banalissimo. Non è che li coli come fa vedere lì gran parte delle cose che coli dentro la terracotta si spacca perché è irregolare, e quindi con uno shock termico si apre in due.
È vero. Allora, sempre legato a questo discorso delle idee, delle maschere che loro usano, eccetera, eccetera, volevo sapere qual è stata l'idea scientifica, lo stratagemma, che hai visto che invece ti ha impressionato di più, quello che proprio non hai visto arrivare.
Allora, quello che proprio non ho visto arrivare...
Quello che hai visto e hai detto, ah... Cavolo, è vero, si può fare anche così. Non ci avevo mai pensato.
No, quasi nessuno mi ha sorpreso così tanto. Forse, vabbè, la parte alla fine quando fa il cellulare esce un po' dalla chimica, quindi quella parte lì...
Ok.
Sulla valvola termoionica non...
Ah, lì è stato un grande colpo.
Sì, no, diciamo che non mi... Non me l'aspettavo, ma nel senso che non è che sia un esperto di valvole termoioniche, quindi vabbè.
Non credo ci siano più gli esperti di valvole termoioniche, tra l'altro.
Esatto. Il resto più o meno un po' me l'aspettavo. In realtà è stato tutto un misto fra ah vabbè sì ok però cioè dai.
Questo era la frase che riassumeva il tutto.
Sì, cioè a un certo punto quando inizia a creare la corrente elettrica con le batterie al piombo dici vabbè sì ho capito però
un po' esagerato.
Una sfida del tipo adesso voglio vederti come crei una batteria al piombo. Cioè va bene tutto, te l'ho detto, il grosso problema di Dr. Stone è che per un esperto, per uno scienziato ti suona sempre molto strano, è appunto che lui tutti gli elementi li prepara puri. Mm-hmm. E questa roba qui è...
E quindi le batterie funzionano da Dio, pensabile. Funziona tutto da Dio, è quello.
Eh sì.
Esatto.
Sì.
Io per esempio, quando hanno usato la macchina per fare lo zucchero filato, per produrre i filamenti d'oro da usare per fare i circuiti, quello mi sono detto... Ok, questo è geniale. Cioè, non so se si può fare sul serio, ma è un'idea veramente incredibile.
Allora, dovrei controllare qual è la temperatura di fusione dell'oro.
È poco. Non
ma dire che sì, è sicuramente pochina, ma penso più alta dello zucchero.
Sì, no.
E poi c'è il problema della densità che ti salta fuori, che lo zucchero... Cioè, nel senso, i buchi dello zucchero filato sono fatti per la densità dello zucchero e anche la rotazione è fatta in modo che lo zucchero fili in quel modo lì. Mm-hmm. Non è che puoi prenderlo e adattarlo all'oro e allora fai fili di qualsiasi cosa, capisci?
Ah, ok, ok.
Cioè, la filatura di cioè, chiaramente raccontata così perché faceva comodo raccontarla così e ricordava un po' i fili d'oro. Io non credo che nessuno ci abbia mai provato a filare.
Infatti, è proprio quello che mi sono detto io. Ho detto, cioè, non l'avevo mai vista. Se funziona, è incredibilmente furbo.
Non funzionerà mai.
Forse direi. Il fatto che non l'avevo mai vista era proprio perché non funziona.
Ma no, questa roba qui darebbe migliaia di problemi, fra cui per esempio il controllo dello spessore non ce l'hai. Cioè, nello zucchero filato a te non te ne frega niente.
Sei grumi.
Dall'altra parte, fili così sottili di oro si introppano, anche ammettendo di poterli fare, anche se siano della dimensione giusta, poi ti si ingroppano tutti uno sull'altro. Cioè, mm-hmm. Poi non è che li snodi i fili d'oro, quindi...
Va bene, mi hai spento anche questo mio entusiasmo.
Mi convince un po' pochino questa cosa qui, però vabbè, insomma, non so se qualcuno ci ha mai provato. Devi provare su YouTube. Allora, la cazzata più grande, se vuoi saperla, è quella di gasare l'acqua.
Ah, sì.
È quella della Coca-Cola.
Com'è che l'aveva fatto col carbonato?
Aveva preso un palo, ci aveva messo un cilindro, un cilindro impalato, uh-huh. E ci aveva messo dentro l'acqua e l'aveva fatto girare. Sotto una cascata.
Ah, sì, ve la ricordo, sì, ecco, per mischiare l'aria dentro l'acqua.
Esatto, questa roba qui non ha senso, il minimo senso.
No, però ci aveva aggiunto qualcosa, se non sbaglio, non l'aveva fatto così, solo aria e acqua.
L'aveva solo agitato e basta.
No, ci aveva aggiunto qualcosa, adesso chiaramente non me lo ricordo e ci sta, però... Seguendo la linea di ragionamento mi sembra un po' troppo audace come cazzata per...
Ah, aspetta, aveva un fermentatore. Uh-huh. Aveva un fermentatore a valle che produceva CO2 e sparava la CO2 dentro a sto cilindro che girava e che, uh-huh, veniva tenuto in movimento.
Ah, era così, ok.
Per fare in modo che la CO2 si sciogliesse. Il problema è che la cazzata non è in sé, il principio è giusto. Il mm-hmm. problema è che tu dovresti avere quel cilindro in pressione.
Ah, ok.
Perché se tu mantieni una pressione ambiente in una temperatura ambiente, non riesci ad aumentare la dissoluzione della...
Sì, quant'è? 3 atmosfere, no? Per far sciogliere...
Non ne ho più pallida idea, però...
la taglio perché non so quello che sto dicendo.
Quando tu... Quando tu fai la Coca-Cola hai bisogno di sparare, ma anche nelle macchinette che gasano l'acqua, quello casalingo, hai una bombola, mm-hmm, che ti butta dentro CO2 in pressione. E le bottigliette sono sigillate.
E infatti poi per quello ti dicevo tre atmosfere, perché mi sembra di ricordare sì. Che era la bottiglia di Coca-Cola e a tre atmosfere. Però comunque...
non ho idea di quanto sia bottiglia di Coca-Cola e quanta sia la pressione che loro utilizzano per mettere dentro la
E infatti
la
questo CO2. È tutto un altro discorso.
Però sicuramente una roba fatta in canna di bambù e sigillata con un po' di
catrame,
eccetera, quello come ti va in pressione un attimino con la CO2 prodotta dalla fermentazione, posto che comunque... Anche lì, mettere in pressione una roba con la fermentazione...
Sì, ti esplode tutto.
Ma la prima cosa che succede... Cioè, a parte che ci vuole tempo, ma poi quando succede rischi proprio ti spari via il tappo.
Sì,
se il tappo non è a tenuta... E molte di queste cose le fai con le guarnizioni. Cioè, la tenuta viene garantita dalle guarnizioni, che ti permette di sigillare, ma con una certa flessibilità. Perché se il sistema è troppo rigido rischi che esploda. E le guarnizioni sono tipicamente fatte in gomma, quindi in plastica.
Sì. Alla fine
è lì che ti frega.
Comunque, devo dire che stanno venendo fuori un sacco di piccole chicche, ma la linea generale è proprio questo, secondo me, il bello di questo show, ovvero che c'è un po' quel feeling da Mythbusters. Cioè, non so se hai presente il programma
di spazio. Sì, sì, certo.
È quel proprio non ci credo che questa cosa funzioni veramente, devo provare anch'io a fare la lampadina col bambù. È proprio questo, secondo me, il bello della discussione che su questa serie.
Sì, ma perché la serie ti spinge a non farlo a casa, perché ti dà l'idea proprio che sia in realtà qualcosa di fattibile a casa. Mm-hmm. In realtà non lo è. Tra l'altro avevo visto tempo fa qualcuno che ci provava a farlo, perché nella mia curiosità ho detto, ma chissà se qualcuno ci ha provato. Io su YouTube, se voi cercate Dr. Stone in real life, una roba così,
okay.
C'è gente che ci prova a costruire le cose più semplici e incontra appunto i problemi che ti stavo dicendo, cioè la purezza non è sufficiente, i materiali fanno schifo. E
ma quindi provano a farlo con la tecnologia di cui disponeva.
Certo, sì, provano a rifare quello che fa Dr. Stone.
Sì, che dobbiamo smettere di chiamare Dottor Stone, perché Dottor Stone è il nome dell'anime, lui si chiama Senku. Però sì, vabbè,
provano a fare in Dottor Stone,
okay.
Quello che prova a fare Senku.
Ok. Tra l'altro, difatti, è la prima volta che mi capita guardando un anime che non me ne frega niente nella maniera più assoluta quando parte il tournament arc, perché in realtà l'unica cosa che voglio è che tornino al più presto a craftare il vetro.
Eh sì, è molto incentrato sul crafting. E secondo me, appunto, è questo che a me è piaciuto un po' di Dottor Stone, il fatto che il crafting sia stato fatto forse per la prima volta, forse perché siamo abituati a vedere tanti anche videogiochi basati sul crafting, sempre un po' creativo. In questo caso danno veramente tanta attenzione a come viene fatta.
Sì, tutti i passaggi.
Quindi gli ingredienti, esatto, gli ingredienti, per quanto si superi il concetto di purezza, di fatto la sintesi, come anche la sintesi dell'antibiotico, del sulfamidico, è di fatto corretta, e puntano molta attenzione sui singoli componenti che poi ti portano a portare alla creazione di tutti i precursori del sulfamidico, dell'antibiotico sulfamidico, posto che poi anche lì se l'è buttata per culo, perché non è che aveva nessuno, non è che sapesse che
malattia aveva, eccetera,
esatto,
eccetera.
E che il sulfamidico tra l'altro avrebbe veramente avuto effetto.
Beh, poi tra l'altro lì lo dice a un certo punto, dice boh raga, non sappiamo cosa c'ha, proviamo a dargli un antibiotico, tra l'altro non quello forte, la penicillina, diamogli l'altro che funziona meno e ha un sacco di effetti collaterali, però vabbè.
Poi dipende anche, cioè, il sulfamidico che ha tirato su è un sulfamidico base.
Vabbè.
Quindi...
Cioè dire che non dovrebbero avere resistenza agli antibiotici. Anche questo è un aspetto abbastanza curioso che ci sto pensando adesso. Sono passati 3700 anni e quelli che troviamo lì che non sono stati risvegliati, quindi non del gruppo di Senku, sono gli uomini primitivi che sono i discendenti di quelli che erano nella Stazione Spaziale Internazionale, che poi sono scesi, questo grosso spoiler, però sono quelli che sono scesi, eccetera, eccetera, no? Che hanno dato via questa piccola tribù, eccetera, eccetera. Però sono passati 3700 anni. Adesso io non so come funziona la curva di evoluzione demografica di una civiltà che parte da due coppie, però... Lì nell'anime loro alla fine sono in una cinquantina, mi pare. E questo è curioso, cioè non me lo stavo chiedendo adesso, chissà se in 3700 anni, partendo da due coppie, intanto come funziona la diversità genetica e a che numero si potrebbe arrivare dopo quasi 4000 anni. E poi che livello avrebbero di resistenza agli antibiotici, perché i progenitori... Cioè... Sì, scusa.
Allora, in realtà i batteri a quel punto, con i cicli di riproduzione che hanno i batteri, gli antibiotici se li sarebbero già dimenticati da un pezzo.
Ok.
Però bisogna vedere come si evolvono, perché sai, è un mondo resettato, no? Quindi non puoi sapere se...
Sì, è un'ucronia dove i batteri potrebbero essere tutti super...
Potrebbero essere tutti super resistenti per il motivo X, quindi boh. E, riguardo invece alla riproduzione, secondo me lì il grosso problema è che partire da pochi esemplari ha sempre il problema che ti porta a dei problemi di incrocio genetico.
Esatto, cioè, sì, che è una cosa che nell'anime tra l'altro balzano molto naif, e invece uno un po' sgamato sta lì due secondi e dice: ma aspetta, erano in quattro, qualcuno si è fatto la sorella, perché non è possibile.
Sì, sai, se sei in quattro hai dei problemini, no? Nella scelta, e quindi considerando che di fatto hanno vissuto tutti nella stessa zona, quindi non hanno avuto poi la possibilità di andare incontro, non hanno nemmeno avuto il tempo in realtà di andare incontro a mutazioni genetiche che possano poi differenziare il patrimonio genetico della singola...
Si dice, non è che si sono divisi tanti villaggi. Okay.
Esatto, no? Tutto sommato hanno vissuto tutti nello stesso ambiente, tutti a contatto uno con l'altro, secondo me l'incesto è proprio dietro l'angolo. Posto che partivano effettivamente in realtà da persone non imparentate, quindi questo è buono, però secondo me, non so, è durissimo. A meno di non prevedere non tanto incesti, ma situazioni di incrocio creativo, tipo, non so, il nipote che va con la nonna o cose di questo tipo.
Gesù. Che questo per gli standard degli anime dove c'è tutta quella situazione onesta.
Scusami, non il nipote che va con la nonna, ma il nipote dell'altro ramo che va con la nonna dell'altro ramo.
Ah, ok. Cioè, molto meglio. Comunque...
sì, però mica tanto, perché tu c'hai... come se fossi vicino di casa che va con tua mamma, capisci?
Sì, cioè, sì, terribile.
Che è magari alla tua età.
Che dico, già negli anime in generale c'è tutta questa cosa delle Onesan, degli Onichan e tutta questa cosa di...
Ecco, lì fortunatamente questa parte qui un po' cringe l'hanno balzata a pie pari.
Ma se, in realtà è molto molto peggio, perché lì è tutta una cosa un po' solo accennata e finisce lì. Invece qua è chiaramente successo questo, ma vabbè, almeno non lo dicono.
Sì, vabbè. Stiamo entrando effettivamente in un declivio piuttosto scosceso che forse non è il caso di proseguire. Torniamo sulla scienza
e vorrei dire che tutta questa parte qua di vedere il realismo della scienza eccetera eccetera funziona molto se quello che ti interessa è l'aspetto puramente scientifico. Non per forza a tutti deve interessare, intendiamoci. In realtà l'anime ha comunque una trama orizzontale sci-fi carina. E altri aspetti abbastanza solidi, per esempio ha una comicità fisica molto molto bella, secondo me, ed efficace, sempre molto anime, quindi sempre fatta di esagerazioni e reazioni un po' così, è tutta la baracca, però su di me funziona, quindi, e qui è fatta bene.
Concordo.
Questo per dire che non bisogna per forza essere degli scienziati per godersi Dr. Stone, però è chiaro che se vi interessa anche l'aspetto scientifico ve lo godrete molto molto di più. Poi, se vogliamo parlare dell'anime in quanto anime, in realtà non c'è molto da dire, cioè almeno non molto di lusinghiero, perché a livello di animazione è piuttosto povero, a livello registico è medio luccio, che è una nuova parola che mi sono appena inventato, sì, che è medio di luccio.
Però rende l'idea, medio luccio.
Esatto. E in generale comunque è chiaro che l'appeal del prodotto non sta nella sua parte tecnica. Diciamo che L'idea sorgente del manga è molto intrigante, ma come adattamento anime è al massimo mediocre. Io la liquiderei così, la parte di analisi tecnica, e andiamo avanti.
Anche perché qui non so niente, non posso dire un granché. Poi d'altra parte ho esordito con la storia di Sword Art Online, quindi figurati.
Sì, tu, posso dire io cioè. Ti dovrei mutare in tutto questo. No, comunque era proprio per dire che se vi state chiedendo, ah sì, ma com'è l'anime in sé per sé, non ne parliamo, andiamo avanti, perché tanto non è quella la parte importante. In questo caso c'è la frase, l'arte fatta per disturbare, la scienza per rassicurare, una cosa del genere, lo so.
Sembra qualunque cosa voglia dire, comunque... Oh.
Però mi sembra che calzi a pennello, perché qua sì, proprio sì, l'arte, sì, certo. L'arte disturba, era la scienza, sì, la parte bella.
Sì, esatto, infatti.
Quindi, abbiamo parlato del contenuto scientifico, che mi sembra di aver capito che è buono.
È buono con delle carenze, quindi non so. Io direi che... com'è che hai detto? Cos'è che avevi detto prima?
Che era un 6 con un'aspettativa da 4.
No, la parola che hai inventato.
Medioluccio.
Medioluccio, sì, è Medioluccio.
Accademia della Crusta.
Non trovate un altro animo di questo livello. Ok. Riguardo alla scienza. Però è comunque rispetto alla realtà dei fatti, è Medioluccio.
Ok, quindi la scienza è Medioluccio. Abbiamo detto che l'idea del fondo della trama è perlomeno intrigante. Abbiamo velocemente scavalcato la parte tecnica. Chiudiamo parlando dell'altra cosa molto interessante di questo anime, secondo me, ovvero il messaggio tematico di fondo. E cioè, molto in sintesi, Dr. Stone prende le classiche dinamiche shonen e le incarta in questo involucro di pensiero scientifico. E quindi il messaggio che ne viene fuori, o almeno quello che ho percepito io, è la scienza, e in particolare il metodo scientifico, è la risposta ai problemi della vita. E occhio, perché in realtà può essere anche molto molto cool, anche secondo i parametri standard. Quindi la mia domanda per te è, ti è arrivato anche a te lo stesso messaggio e ti piace come è trattata la scienza, scritto con la S maiuscola, in questo anime, o secondo te è un po' troppo agghindata e presa alla leggera?
No, secondo me è una buona interpretazione della scienza che, tra l'altro, come dici tu, fa risaltare il fatto che senza la scienza, quante cose senza la scienza ci mancherebbero. Esatto. E come la scienza riesce ad avere delle risposte a quello che ci circonda, che normalmente, se non abbiamo competenze scientifiche, non riusciamo a spiegarci. Quindi, secondo me, sottolinea in maniera molto buona il fatto che se hai in mano la scienza puoi superare molti dei limiti che la natura ti ha dato, che potrebbero essere semplicemente limiti fisici o limiti fisici in tutti i sensi.
Sì, sì, proprio quando fa la carrucola per tirare su la tipa incastrata sotto.
Esatto, dalla forza fisica che poi in realtà è alla base dello scontro fra le due fazioni, ma anche le malattie. Cioè, nasci, ti ammali per sfiga e la scienza, avere delle conoscenze scientifiche, ti può aiutare. Per esempio, viene detto in maniera molto velata, però per esempio venivano consigliati i bagni caldi.
Sì, è vero. Beh, c'è ancora questa idea in Giappone soprattutto. Degli
esatto, alle persone malate. E ecco, non è che con tutte le malattie tu fai un bagno caldo e migliori, o è producente. A volte è producente, a volte è controproducente. Quindi avere delle competenze scientifiche ti permette appunto di scegliere, anche in mancanza di un antibiotico, come poi viene creato in maniera un po' romanzata nell'anime, però ti permette comunque di avere almeno dei trattamenti con un vago senso fisico e non, o quantomeno medico, e non roba a casaccio perché ci sto provando. Questa parte di ci sto provando perché non so come funziona il mondo e quindi vado un po' a caso fino a che non capisco qualcosa, è già stata fatta nel nostro passato. E noi oggi riusciamo a fare tante cose, proprio perché in passato c'è stato qualcuno che ha provato ed ha fallito e ha detto ho fallito, oppure ha provato e c'è riuscito e ha detto ah sapete ragazzi sono riuscito a fare questa cosa qui, e allora qualcun altro ha detto ah ma interessante,
grazie
io che
Fleming,
sto facendo quest'altra cosa,
grazie Fleming di lasciare la muffa sul tavolino e poi andartene a farti il weekend perché così adesso abbiamo la penicillina.
Esatto, però sai così non è nemmeno una questione di scoperta singola, cioè Fleming è inserito all'interno di questo contesto della serendipity, della capacità di scoprire quasi per botta di culo delle grosse delle scoperte rivoluzionarie nella scienza un po' c'è, però è anche vero che per fare scoperte di quel tipo lì tu devi avere un contesto culturale, livello di
intanto
progresso,
cercare le buffe, cioè.
Esatto, devi avere un livello di progresso tale che ti permetta poi di poterla sfruttare quella cosa.
Sì, sì.
Perché se io scopro che la penicillina cioè che la muffa è super efficace contro i batteri, ma non ho la più pallida idea di che cosa sia
per te
batteri,
è magica.
Capisci, non me ne faccio niente, rischio di lanciare la muffa addosso alla gente, esatto. Capisci? Cioè, rischio di fare ancora molti errori prima di riuscire a cogliere la scoperta. Quindi la scoperta grossa viene sempre inserita in un contesto di ricerca scientifica e ti permette di comprenderla. Cosa che Senku di fatto ha nell'anime. Quindi lui ha già una conoscenza quasi onnisciente della scienza moderna.
È vero.
Però ti fa capire che dietro a ogni minima cosa che tu fai, anche la più banale, serve una competenza scientifica veramente sovrannaturale come quella di Senku per poterla riprodurre da zero.
O se no serve un metodo, un pensiero scientifico, ma 100.000 volte molto più tempo.
Esatto, e 100.000 volte molto più tempo, esatto. E nonostante questo, comunque, in Dr. Stone viene comunque facilitata tutta la preparazione, quindi sembra quasi che basti la conoscenza scientifica e non tutta la parte pratica. Mm-hmm. In realtà è molto più complicato di così, quindi già così sembra complicato, cioè sembra praticamente che serva una divinità onnisciente per poter costruire anche le cose più banali, e in realtà è peggio, è più complicato di così.
Ok, tutto questo ci riempie di grande gioia per vivere nel XXI secolo.
Questo ci suggerisce che dobbiamo fare di tutto per non tornare all'età della pietra.
Oppure di tirare su bambini molto più intelligenti per evitare che noi ci autosuicidiamo nel prossimo
ecco,
secolo.
Sì, potrebbe essere un'idea. Pensavo che tu stessi per dire tirare su bambini che siano in grado di essere onniscienti come Senku, ma la mia risposta è a questo punto bambini così onniscienti non ci porterebbero all'età della pietra, quindi non succederebbe.
Sì, il punto è quello. Tra l'altro sì. Io mi chiedevo se questa cosa potesse avere un effetto Spokon alla Haikyuu più che un effetto programma educativo, e cioè mostrare una cosa così figa che poi tra l'altro puoi veramente fare nel mondo vero, che possa portare in qualche modo ad un'emulazione, magari anche di ragazzi in età scolastica, potrebbero vedere una roba così.
Un po' che viralità questo programma, non so quali siano gli ascolti dell'anime.
Beh,
però,
l'anime non so in realtà, un paio d'anni fa era abbastanza sulla bocca di tutti, poi dobbiamo sempre considerare il Giappone e il resto del mondo, cioè. Ma il manga è stato top 3 per molto tempo su Shonen Jump, quindi era molto molto famoso Dr. Stone.
Perché a parte che magari in Giappone questa cosa avrà delle ripercussioni molto più facili ci abbia in Giappone rispetto al resto del mondo, però per esempio Dottor House aveva portato a un aumento delle iscrizioni.
Avevo sentito Scrubs addirittura.
Lo Scrubs, sì, è il periodo in cui c'era Dottor House, Scrubs, eccetera.
Forse era meglio vedere Scrubs e dire vabbè dai non è male, piuttosto che vedere Dottor House che era tutto male.
Sì, esatto.
Anche se potevi però tutto risolvere con Lupus e Rush, che erano le
esatto,
cose.
Sì, facevi tutto così. Sì, esatto. Io non lo guardavo.
Grande medico del mondo.
Sono facilmente impressionabile, sono un po' ipocondriaco, quindi io non guardavo Dottor House perché sapevo che mi aveva fatto venire un'ansia incredibile. Però potrebbe avere un effetto di qualche tipo, e se non altro sono programmi che appunto essendo inseriti comunque nel contesto fantascientifico, se poi hanno un effetto positivo di incuriosire le persone avvicinandolo un minimo alla scienza, ben venga. Mm-hmm. Cioè non è che sono un purista che o le cose le racconti
no,
nella
anche
maniera
perché sennò sarebbero
migliore possibile,
tutti simposi e basta.
Cioè, ma sì, cioè, la gente alla fine muore, sì, nel senso sì. Non è che dobbiamo essere tutti per forza dei professionisti. Guarda, c'è una frase che diceva sempre la mia professoressa di matematica delle superiori.
Vai.
Che era che non capiva perché una professoressa di matematica debba sapere correttamente parlare italiano, ma una professoressa di italiano può essere giustificata nel momento in cui non conosce le basi della matematica. E questa cosa è un po' vera, cioè sì. c'è un po' questo concetto. In realtà sarebbe bene che tutti avessero un'infarinatura di base di scienze, indipendentemente poi che nella vita facciano altro, va benissimo, facciano altro, tutti scienziati è noiosissimo, mm-hmm. E sarebbero tutte persone orribili, quindi benissimo.
Come noi, tra l'altro, orribili come
esatto.
noi.
Che la gente scelga di fare altro e che non abbia la passione della scienza, però comunque che abbia un minimo di consapevolezza di che cosa gli succede attorno e del perché gli succede attorno, beh, questo può essere sicuramente utile in tanti altri aspetti della vita.
Sono d'accordo. Parole sagge. Bene, direi che non c'è molto altro da aggiungere. Io terminerei qui, a meno che non vuoi fare quella cosa molto manichea di dargli un voto in decimali, però io di solito non la faccio.
Non lo saprei fare e comunque il mio voto sarebbe sbagliato.
Okay. Dimmi perché... giusto se per te è consigliata la visione, sì o no?
Sì, consigliata okay. assolutamente.
Quindi Dr. Stone approved by a real scientist. Cioè abbiamo fatto sì. la moina per un'ora intera, ma finalmente alla fine ci siamo arrivati.
Ma sì, vabbè, dai, si capiva che mi piace, cioè mi piace come...
Sì, ma anche a me, chiaramente, sì, sì. Poi qualsiasi cosa per me parli di scienza, poi un anime e la scienza sono due aspetti della mia vita che... Basta, perfetto, io sono a posto. Bene, io ringrazio tutti e tutte, come al solito, per aver seguito anche questa puntata di Disanime fino in fondo. Un grazie speciale a Simone, che si è rivelato un grande conoscitore della questione.
E non di anime, perché comunque...
No, niente, devo proprio
di anime. No, fossi un grande conoscitore di anime, non mi piacerebbe Sword Art Online.
Smettila di ricordarmi questa cosa, ogni volta che me la dici mi si abbassa un punto stima. Direi che è ufficialmente diventato lo Science Advisor di Disanime. In bocca al lupo per la puntata su Steins Gate. E no, dai, grazie davvero Simone per aver accettato l'invito, è stato un salto avanti in credibilità notevole per questo podcast.
Grazie mille, non sai mi immagino quanto fosse prima, se
infatti,
è stato
ma immagina
esatto, è veramente messo malissimo. Va bene, grazie a te e grazie per l'invito.
Niente, ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao.